Beh, da un lato la causa principale è l'aumento della temperatura, quindi ormai il pianeta è più caldo di circa 1,5 gradi rispetto a un clima sano preindustriale, cioè diciamo almeno un buon secolo fa, e questo aumento di temperatura è poi la causa secondaria di altri eventi estremi, perché quando fa più caldo, e ricordiamo che 1,5 gradi è la media di aumento di temperatura del pianeta, ma poi a livello locale, su periodi più brevi come una settimana, un mese, come quello che sta succedendo in Europa, le anomalie di temperatura possono essere molto più elevate. Per esempio adesso i nostri mesi estivi hanno anche 5 gradi in più rispetto a una media climatica normale. Ecco, questi sbilanci di temperatura generano poi altri eventi estremi, in primis perché abbiamo più energia nell'atmosfera, quindi tutti gli eventi vengono amplificati, poi i mari così caldi evaporano più acqua e quindi possono portare localmente a delle piogge molto più violente, molto più intense, oppure a delle siccità, nel senso che dove non ci sono le condizioni perché si sviluppino le perturbazioni, l'aumento della temperatura genera una maggiore evaporazione dell'acqua, quindi anche a parità di pioggia rispetto a 50 o 100 anni fa, dove fa più caldo questa evapora prima. Ecco perché gli incendi sono più frequenti, perché abbiamo dei boschi che si trovano in una condizione nuova, diventano più infiammabili. Quindi possiamo dire che il riscaldamento globale è un fattore di amplificazione di tutti i fenomeni estremi che già conoscevamo.
Citavamo nello specifico anche il riscaldamento, l'aumento delle temperature dei mari. Questo poi concretamente che cosa significa?
Ma prima di tutto significa che la quantità di energia gigantesca che si sta accumulando dentro le acque è qualcosa che ci lascerà una traccia poi per anni, decenni, secoli a venire, perché i continenti si riscaldano rapidamente ma si raffreddano anche rapidamente nel caso in cui termini, possiamo dire, la causa del riscaldamento. Viceversa, i mari sono dei giganteschi accumulatori di energia. Ricordiamo che gli oceani mondiali hanno una profondità media attorno ai 4.000 metri. Questo vuol dire che si scaldano le acque anche in profondità e questa energia rimarrà poi per anni e secoli anche a perturbare il clima terrestre. Questo è il primo problema. Secondo è che possono anche cambiare le correnti oceaniche, con i cambiamenti di temperatura fondono più rapidamente i ghiacci delle zone polari. Insomma, il meccanismo climatico è delicato e quando si creano in tempi troppo brevi dei cambiamenti troppo violenti, troppo forti, tutto il meccanismo può alterarsi e questo cambia poi anche la distribuzione delle piogge o delle stagioni addirittura in tante località del mondo e genera poi in cascata tutti i problemi alle attività umane.
Ma senta, sono anni che ne parliamo, ogni estate è sempre peggio e è una cosa che sentiamo, no? Fisicamente sul nostro corpo, eppure la sensazione è che il cambiamento climatico fatichi ad entrare nelle agende dei governi, cioè perché non si è ancora arrivati al momento in cui il caldo diventa veramente un tema politico secondo lei?
Ci sono varie ragioni. Allora, intanto di questi problemi parliamo da ormai più di 25 anni. Io scrivo e parlo di clima dagli anni 90 e direi tutto quello che è accaduto dagli anni 2000 in poi rientra perfettamente in quello che era stato previsto dai modelli di simulazione climatica addirittura una cinquantina di anni fa. Quindi sostanzialmente c'è un problema che non è soltanto un problema scientifico, è anche un problema sociale, psicologico, bisogna veramente studiarlo da un punto di vista anche delle scienze umane, perché avremmo dovuto correre ai ripari molto prima. Vi ricordo che la Convenzione Quadro sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite, che fu firmata da tutti i paesi del mondo a Rio de Janeiro, risale ormai al lontano 1992, quindi non si può dire che queste cose che stanno accadendo sono una sorpresa, qualcosa di cui non avevamo ben capito lo sviluppo. Era tutto scritto nero su bianco più di 30 anni fa, ciò che il mondo avrebbe dovuto fare, cioè ridurre le emissioni, per non trovarsi poi in una condizione anche di irreversibilità. E tutto questo è stato fatto però in malo modo, troppo lentamente, addirittura negando l'evidenza dei fatti. Da un lato ci sono degli interessi economici, e su questo è innegabile, tutto il settore per esempio dell'energia fossile è ovvio che frena, ostacola il cambiamento verso le energie rinnovabili, verso un cambiamento proprio della società, dei consumi. E dall'altro però c'è anche una resistenza delle persone, cioè siamo proprio fatti così, la nostra mente tende a allontanare da noi i problemi a lungo termine focalizzandosi solo su quelli del brevissimo termine. È un'ansia che sostanzialmente cerchiamo di respingere negando, dicendo ma no, vedrai, poi tornerà il fresco, andrà tutto a posto, il fresco tornerà dopo Ferragosto e vediamo se questa volta manterremo focalizzata la nostra attenzione su questi problemi oppure se tutti fra 15 giorni si sono ormai dimenticati dell'estate più calda della storia.
Però non è solo un problema dell'opinione pubblica, perché questo spiega magari perché appunto restiamo, nonostante tutto, tiepidi, se mi permettete così la scelta di parole infelice in questo periodo. Ma però è proprio anche dal punto di vista dei governi, c'è proprio una...
Le due cose vanno insieme. Primo, se la società non è molto consapevole, questo non genera consenso. E allora la politica sta lontano da questi argomenti. L'ambiente non ha mai fatto scintille nelle promesse politiche. Dall'altro lato ci sono interessi che spingono, e quindi la politica certo, risponde prima di tutto a un altro tipo di interessi economici, e il risultato è che si accumulano ritardi, lentezze. Trascuriamo il tema, guardiamo soltanto quanto stiamo investendo sulle armi e con quale alacrità mettiamo miliardi sul riarmo, e quanto invece minimizziamo il problema ambientale considerandolo assolutamente un problema secondario. Ma questo problema diventerà poi sempre più grande in futuro e soprattutto irreversibile, cioè passando gli anni senza fare nulla, il cambiamento climatico non sarà più un problema che potremo correggere, o soprattutto che potranno correggere i nostri figli e nipoti, diventerà una grana dalla quale non ci tireremo più fuori, che dovremo subire. Ecco, in sostanza ci troveremo in un pianeta più ostile.
Siamo ancora in tempo per cambiare questa tendenza o è già troppo tardi?
No, siamo ancora in tempo non per guarirla, cioè non è più possibile, come abbiamo detto prima, pensate a tutta questa enorme quantità di energia negli oceani del mondo, per correggerla, per tornare alle condizioni di un clima sano, occorrerebbe, dopo aver terminato di emettere gas clima alteranti nell'atmosfera, occorrerebbero comunque secoli per rientrare in un clima normale, però possiamo evitare di peggiorarlo, cioè questa è la cosa importante. È come in una malattia dire vabbè, ti terrai qualche sintomo sgradevole che controlleremo con una cura, ma almeno non peggiori. Questo si può ancora fare, ma non ci sono ancora molti anni per fare questa terapia. Se continuiamo ad aspettare, è ovvio che il malanno climatico si ingigantirà, procederà e porterà poi a dei sintomi che per noi saranno intollerabili.